Continuiamo la lettura del capitolo 8, da 40 a 48. Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti erano in attesa di lui. Ed ecco, venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga. Gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di recarsi a casa sua, perché l'unica figlia che aveva, di circa 12 anni, stava per morire. Mentre Gesù vi si recava, le folle gli si accalcavano attorno. Una donna, che da 12 anni soffriva di emorragia e che nessuno era riuscito a guarire, gli si avvicinò alle spalle, gli toccò la frangia del mantello e immediatamente l'emorragia si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» Tutti negavano. Pietro allora disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia». Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me». Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremante, si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato, come era stata guarita all'istante. Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace». Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla. Gesù è stato mandato via dal paese dei Geraseni. Lo hanno pregato di andarsene, avevano paura. Qui, nella terra di Israele, invece viene accolto dalla folla. Tutti erano in attesa di lui. Lo stavano aspettando. Perciò anche l'accoglienza è calorosa. Si accoglie volentieri quella persona che si sta aspettando. Questo popolo è il popolo fedele di Israele che aspetta il suo Signore, come la sposa attende lo sposo. E Gesù qui è presentato come colui che viene atteso. E quindi viene anche accolto. Tra le persone che lo accolgono e che lo attendono in modo particolare c'è un uomo di nome Gairo. Gairo vuol dire egli brillerà, oppure egli susciterà, risveglierà. Egli risveglierà. Un nome profetico. Era addirittura capo della sinagoga. Perché quest'uomo attende Gesù? Prega Gesù di andare a casa sua e si getta ai suoi piedi. L'unica figlia che aveva stava per morire. E questa figlia ha circa 12 anni. Perché l'Evangelista ci dice anche l'età? 12 anni era l'età da marito, o almeno a quest'età veniva promessa sposa, veniva data in moglie, anche se poi forse qualche anno dopo lo sposo la portava in casa sua. È l'unica figlia di Gairo. Questo episodio quindi ci avvicina a quello che abbiamo già sentito della risurrezione del figlio della vedova di Nain. Anche quello era figlio unico, anche questa è figlia unica e sta per morire. Questa ragazza, che è in età da marito, ci fa venire in mente la situazione del popolo di Israele, che è che è visto da Dio come la sposa, che è amato da Dio il popolo di Israele come la sposa è amata dallo sposo. Gesù è già stato presentato più volte anche dagli evangelisti come colui che rappresenta Dio, lo sposo, che va in cerca della sposa che è scappata, come leggiamo anche nei profeti, il profeta Osea. Gesù incontra il popolo di Israele con l'amore dello sposo, che va incontro alla sua sposa. E invece che trovare la danza nuziale, trova pianto di morte. La sposa sta per morire, sta languendo, non è capace di vivere per incontrare il suo sposo, è incapace di realizzare l'amore. Questa ragazza di 12 anni dà quindi l'immagine profetica, possiamo dire, di questa situazione, la situazione del popolo di Israele, ma anche la situazione di ogni uomo, di ogni anima. Il Signore che incontra ogni uomo trova l'uomo incapace di restituirgli l'amore, trova ogni uomo incapace di vivere insieme con lui, come la sposa con lo sposo. Mentre Gesù vi si recava nella casa di Giairo, le folle gli si accalcavano attorno. Quindi sembra che le folle desiderino Gesù, lo vogliano, lo attendono, però l'immagine vera di questo popolo è quella della figlia che sta per morire. Si accalcano attorno a lui, però vedremo che non c'è amore, c'è solo desiderio di ricevere, ma non di donarsi. Tutta questa gente che si accalca attorno a Gesù è rappresentata da quella fanciulla così malata che è in fin di vita. Ora sembra che l'episodio venga interrotto da un'altra presenza. Una donna che da 12 anni soffriva di emorragia e che nessuno era riuscito a guarire, gli si avvicinò alle spalle. Strana coincidenza. 12 anni, sono 12 anni che questa donna soffre di emorragia. Per tutta la vita di quella ragazza c'è questa situazione, tutti quegli anni sono accompagnati da una situazione di impurità. Soffrire di emorragia per una donna non è soltanto una sofferenza fisica, ma è anche una sofferenza morale, perché mentre c'è l'emorragia la donna è immonda, quindi non è nelle condizioni di poter celebrare la festa, di potersi incontrare con Dio, con il Signore. Questa donna quindi completa il quadro. Il popolo di Israele è un popolo che continuamente soffre di impurità. E il Signore è colui che è mandato proprio per cercare la sposa che soffre, per cercare il popolo e per guarirlo. Così come dice il profeta Ezechiele, al capitolo 16, al versetto 6, passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi, vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. crescesti e ti facesti grande e giungesti a fior della giovinezza. Eri nuda e scoperta, passai vicino a te e ti vidi, ecco la tua età era l'età dell'amore. Stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue, ti unsi con olio, ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di visso e ti ricoprì di seta, ti adornai di gioielli, eccetera. Così fosti adorna d'oro e d'argento. La tua fama si diffuse tra le genti per la tua bellezza. Ecco, Gesù rappresenta questo amore di Dio che va incontro al popolo, lo trova nella sua impurità, nella sua immondezza e lo lava, lo risana, lo riporta alla capacità di stare con lui. Ecco quindi che queste due donne, la ragazza moribonda e la donna che soffre di emorragia, sono una stessa immagine del popolo di Israele. 12 anni, da 12 anni che va avanti questa emorragia che rende immonda la donna. Tutti i tentativi degli uomini per guarire la malattia, per guarire questa emorragia, sono inutili. Nessuno era riuscito a guarire. Tutti i tentativi che fanno gli uomini per essere a posto davanti a Dio, per essergli graditi, sono tentativi inutili. Anzi, l'Evangelista Marco direbbe addirittura dannosi, perché la facevano stare sempre più male. Tutti i medici che venivano interpellati per questa donna peggioravano la sua situazione. San Luca, che è medico, non dice queste cose per rispetto ai suoi colleghi, forse. Comunque dice, nessuno era riuscito a guarire, vuol dire che molti anche hanno tentato. Solo Dio può intervenire e Dio interviene attraverso Gesù. Gesù è presenza di Dio. Gli si avvicinò alle spalle, gli toccò la frangia del mantello e immediatamente l'emorragia si arrestò. Questa donna tocca, non osa toccare Gesù, ma tocca il fiocco del mantello. I mantelli degli ebrei hanno ai quattro angoli dei fiocchi che loro fanno per ubbidire ad una delle leggi ancora dell'antichità che troviamo scritta bene nel libro dei Numeri, capitolo 15, versetto 37, parla agli israeliti, ordina loro che si facciano di generazione in generazione fiocchi agli angoli delle loro vesti e che mettano al fiocco di ogni angolo un cordone di porpora viola. Avrete tali fiocchi e quando li guarderete vi ricorderete di tutti i comandi del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro il vostro cuore, dietro il vostro cuore e i vostri occhi, seguendo i quali vi prostituite. Così vi ricorderete di tutti i miei comandi, li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Io sono il Signore vostro Dio. Quindi i fiocchi del mantello sono il ricordo della legge di Dio, del suo amore per il popolo, della sua alleanza, il segno dell'obbedienza al Dio che fa vivere. La donna cerca di toccare il fiocco del mantello, cerca di toccare questi segni della fede di Gesù, questi segni della sua obbedienza a Dio. La donna, toccando, minaccia di compiere un gesto di disobbedienza, perché per le donne impure, immonde, non possono toccare niente che diventa tutto immondo, quindi lei sa che le è proibito, per questo lo fa di nascosto. Però lei lo fa come un gesto di fede, non come un gesto di disobbedienza. È un gesto anche di delicatezza, questa donna. Proprio per non toccare il mantello, gli tocca solo questi segni che stanno alle estremità del mantello. E l'emorragia si arresta. Toccando il fiocco del mantello di Gesù, ha trovato lo sposo che la ama e la risana. È Dio che si fa sposo dell'abbandonata. Gesù è la presenza di Dio che va incontro al suo popolo, che va in cerca della ragazza che trova mentre si dibatteva nel sangue, come diceva il profeta Ezechiele. Chi mi ha toccato? Disse Gesù. Toccare la veste, toccare l'orlo del mantello e toccare Gesù stesso. Gesù non chiede chi ha toccato il mio mantello, ma chi mi ha toccato. Per noi che viviamo lontani dall'epoca in cui Gesù camminava sulle strade di Israele, così come per i cristiani per i quali San Luca ha scritto il Vangelo, questa parola è molto consolante, molto bella, perché ci lascia intuire come quando noi veniamo toccati nella fede dai sacramenti, che sono tutti gesti che ci toccano, tocchiamo Gesù, è Gesù che ci tocca. Come questa donna tocca il fiocco del mantello, ha toccato Gesù. Noi veniamo toccati dai sacramenti della fede, è Gesù che ci tocca, è Gesù che noi tocchiamo. Perché Gesù fa la domanda? Lui vuole che chi lo incontra venga alla luce. Lui vuole che la fede non rimanga nascosta. Così come abbiamo sentito che lui non vuole accendere lampade per metterle sotto, per nasconderle sotto il moggio o sotto il letto. Le lampade che vengono accese devono essere messe in un luogo dove fanno luce. Gesù sa che questa donna ha una fede grande che deve illuminare anche altri e quindi vuole che venga alla luce. Chi mi ha toccato? Tutti negavano, nonostante che Pietro dica: ma Gesù, la folla si stringe da ogni parte, come dire, sono tanti quelli che ti toccano. Ma nessuno aveva toccato Gesù. Quelli che lo stringevano da ogni parte non l'avevano toccato, perché non c'era quella fede. Tutti quelli che lo stringevano non l'avevano toccato, perché è la fede che tocca Gesù, non il contatto fisico, anche se quello c'è come segno, ma il vero toccare è la fede e la speranza che muove verso Gesù. Tutti negavano. Pietro allora disse: Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia. Ma Gesù disse: qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me, un'energia divina. Da notare che è uscita senza che Gesù lo voglia. È una forza che viene dall'alto, non è una forza che esce dalle mani per la volontà dell'uomo, come dicono oggi quelli che cercano di guarire con la loro, con i loro fluidi, con le loro capacità umane, che alla fin dei conti risultano soltanto un inganno del nemico dell'uomo. La forza che esce da Gesù è la forza della fede, è la forza di Dio che incontra coloro che hanno fede. Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti, tremante. Si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Questa donna è tremante, cioè ha paura. Si sente d'essere alla presenza di Dio anche lei, perché è stata guarita, quindi ha ormai la certezza che Gesù è Dio. È tremante anche per la vergogna della sua malattia, che ormai però non c'è più. Si gettò ai suoi piedi, si mette nella posizione di chi si dichiara a disposizione, come lo schiavo, si dichiara pronto a tutto, a fare tutto quello che il Signore le chiederà. E dichiarò davanti a tutto il popolo, ecco che quello che è avvenuto, ecco che la fede di questa donna deve essere conosciuta, deve essere messa in luce, deve diventare esempio, racconta a tutto il popolo, si fa testimone con le sue parole della potenza e della divinità di Gesù. Dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato, cioè dichiara la sua fede, racconta come lei ha creduto e racconta le conseguenze di questa sua fede. Egli le disse: figlia. Gesù le rivolge questa parola di tenerezza, ma non è soltanto una parola di tenerezza, è anche una parola che ci ricorda la parola di Dio, che ci riporta a vedere quanto è avvenuto, a vederlo come realizzazione delle profezie. Questo termine figlia è lo stesso che usa Dio verso il suo popolo, figlia di Sion, figlia di Israele, figlia di Gerusalemme, figlia. Dio, attraverso i profeti, adopera questo termine per rivolgersi al suo popolo. Gesù, qui con questa donna, adopera la stessa parola. Così ci rendiamo conto che questa donna, che da 12 anni soffriva nel sangue, è proprio rappresentante del popolo di Israele, che soffre per la sua impurità, per la sua incapacità ad essere fedele all'alleanza. Figlia. Questa donna è una vera israelita, proprio perché ha fede in Gesù. La fede che questa donna ha esercitato è proprio la vera fede, quella che la rende membro autentico del popolo di Dio. È la fede in Gesù che rende l'uomo autentico membro del popolo di Dio, vero suo parente, che lo mette in una relazione di parentela strettissima con Dio, figlio. La fede di questa donna è la fede che non tiene conto della propria impurità, ma tiene conto della santità di Gesù. Se questa donna avesse agito tenendo conto della propria impurità, sarebbe stata lontana e dalla gente e da Gesù, non poteva toccare nessuno. Ma lei ha tenuto conto della santità di Gesù e allora ha detto: se lui non mi tocca, io rimango nella mia situazione. Se lui mi tocca, se io arrivo ad avere contatto con lui, sarò guarita. Tien conto della santità di Gesù, della santità di Gesù che toccando l'uomo impuro lo rende puro. È la santità di Gesù che è più grande del peccato o dell'immondezza dell'uomo. La santità di Gesù rende santo ciò che tocca, mentre Gesù non potrà mai essere reso immondo da un peccatore o da un immondo che lo tocca. Quindi la fede di questa donna è una fede che la rende vero membro del popolo di Dio. Figlia, la tua fede ti ha salvata. La fede di questa donna è proprio la fede che salva, che porta l'umanità a godere comunione con Dio, perché la salvezza è questo, alla fin fine, godere comunione con Dio, entrare in rapporto con Lui, essere partecipe della stessa vita di Dio. Ed è ciò che Gesù mette in evidenza con la parola figlia: hai comunione con Dio, sei ritornata a godere della sua stessa vita. Figlia, la tua fede ti ha salvata. Gesù non dice soltanto ti ha guarita, ma ti ha salvata. Ciò che è avvenuto nella donna, la cosa più importante, non è nemmeno la guarigione dal flusso di sangue, dall'emorragia. La cosa più bella che è avvenuta nella donna è la salvezza. Lei è entrata nella vera comunione con Dio, accogliendo Gesù, avvicinandosi a Lui con fede. La tua fede ti ha salvata. Va in pace. Anche qui c'è la stessa parola che abbiamo già trovato quando Gesù ha rimandato la peccatrice che gli aveva unto, profumato i piedi. Cammina verso la pace. Hai iniziato bene, continua in questo modo. Accostandoti a Gesù con fede, hai incominciato il vero cammino della pace, cioè della piena comunione con Dio. Continua in questo modo. Non basta iniziare il cammino, bisogna continuarlo. Cammina nella pace, verso la pace. Possiamo sentire rivolto anche a noi questo comando finale di Gesù: cammina verso la pace. Abbiamo cominciato ad avere comunione con Gesù, ad accoglierlo come la presenza di Dio in mezzo a noi, come colui che ci guarisce, che ci salva, come l'unico a cui ci possiamo rivolgere in tutte le difficoltà, come abbiamo visto sul lago. come abbiamo visto nella terra dei Geraseni, come vediamo qui. Adesso si tratta di continuare con perseveranza questo cammino, senza lasciarci fermare da nulla e da nessuno. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.